Sperimentare il Cristo risuscitato non è un'esperienza privilegiata per poche persone, ma una possibilità per tutti i credenti. È quello che gli evangelisti intendono trasmetterci con i racconti della risurrezione. Nel Vangelo di Luca, dopo l'episodio di Emaus, i discepoli protagonisti di questa esperienza sconvolgente del Signore narrano agli altri undici e agli altri ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Questa sarà una caratteristica presente in tutti i Vangeli. L'esperienza del Cristo risuscitato è possibile soltanto nello spezzare del pane, nel farsi pane per gli altri. Quando della propria vita si fa un dono d'amore per gli altri, lì c'è l'incontro con il Signore che si è fatto pane per noi. Quindi i discepoli di Emaus raccontano agli altri, agli undici e coloro che erano con loro, di come l'avessero riconosciuto, come l'amore ricevuto si fa presente quando diventa amore donato. Quindi l'amore che il Signore ci dona, quando si trasforma in amore comunicato agli altri, rende presente la persona di Gesù. Mentre essi parlavano di queste cose, scrive l'Evangelista, Gesù in persona stette in mezzo a loro. È una caratteristica di tutti gli Evangeli, quando Gesù risuscitato appare, si mette sempre in mezzo. Gesù non si mette alla testa di un gruppo, creando una gerarchia di persone che gli sono più vicine e persone che restano ultime, ma Gesù si mette in mezzo, tutto il gruppo è attorno. Gesù è la fonte dell'amore di Dio che si radia per tutte le persone che gli sono attorno. E Gesù, come abbiamo visto anche negli altri Vangeli, dice pace a voi. Pace, la traduzione dell'ebraico shalom, indica tutto quello che concorre alla pienezza, alla felicità delle persone. E Gesù può dire questo invito alla felicità perché lui è il responsabile di questa felicità. Ma per i discepoli abituati alla tradizione religiosa è difficile percepire che Gesù sia veramente lui, che sia veramente vivo. Allora pensano che sia, e la traduzione fantasma non rende bene il greco pneuma, che significa spirito. Cioè non pensano che sia una persona reale, ma un qualcosa di questa persona, un'anima, uno spirito, perché non pensano alla possibilità che la persona possa passare attraverso la morte rimanendo integro. Non è uno spirito Gesù. Gesù è in carne ed ossa, come l'Evangelista ci sta dicendo, una persona che ha la condizione divina. La condizione divina, ma non annulla la fisicità, ma la dilata e la trasfigura. Quindi sono immagini letterarie, quelle che l'Evangelista ci presenta di Gesù che mangia, di Gesù che si presenta fisicamente, per far comprendere che la risurrezione non annulla l'individuo, non annulla la persona, ma lo dilata e lo trasfigura. E Gesù cerca di far comprendere che in lui si realizza il progetto del Creatore, quel progetto che è stato trasmesso attraverso la legge di Mosè, quel progetto che è stato portato avanti e proposto dai profeti e quel progetto che è stato cantato nei salmi, l'uomo che avesse la condizione divina. E Gesù cerca di far comprendere non il significato profondo di questa scrittura e la conclusione di questo brano è importantissimo perché è il mandato che Gesù dà ai suoi discepoli, quindi ai credenti di tutti i tempi, è che nel nome di questo Cristo risuscitato, cioè della perfetta realizzazione del progetto di Dio sull'umanità, saranno predicati la conversione per il perdono dei peccati a tutti i popoli. Vediamo ciascuno di questi elementi. Per conversione, in greco, si usano due termini. Uno che significa il ritorno a Dio, quindi il ritorno al culto, il ritorno al tempio, alla preghiera. Gli evangelisti evitano accuratamente questo termine. Usano un altro che significa un cambiamento di mente, di mentalità, che coincide in un cambio di comportamento nei confronti degli altri. Allora Gesù dice che nel nome del Cristo risuscitato sarà predicato un cambiamento. Qual è il significato di questo cambiamento? Orienta diversamente la tua esistenza. Se fino adesso hai vissuto per te, ora vivi per gli altri. Questo tiene in perdono, cioè il condono, e quindi non dice la conversione e, ma il testo greco ha per il perdono, cioè la cancellazione dei peccati. Questo termine peccati non indica le colpe abituali degli uomini, ma una direzione sbagliata della propria esistenza. Quando uno cambia vita, quando non pensa più a se stesso, ma orienta la propria vita per gli altri, il passato ingiusto, il passato peccatore è completamente cancellato. E questo deve essere annunziato a tutti i popoli pagani. Il termine adoperato dall'Evangelista, il greco etne, da cui etnico, e indica i popoli pagani. E c'è una sorpresa che l'Evangelista ci mette, tutti i popoli pagani, cominciando da, e ci aspettiamo quale sarà il primo popolo pagano, bisognoso di questa conversione, sarà la Siria, sarà l'Egitto, quale sarà il primo popolo pagano a cui bisogna proclamare la conversione? Ebbene, una sorpresa, il primo popolo pagano è proprio Gerusalemme. Gerusalemme, la città santa, il luogo dove c'era il Tempio, è equiparata da Gesù a terra pagana, bisognosa di conversione. Sono le istituzioni religiose quelle che per prime hanno bisogno di convertirsi.